Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati agli ascoltatori, comincia come ogni settimana una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues, carcere jazz e punk e hard rock, carcere heavy metal, carcere glam metal. La scorsa settimana eravamo in Italia con Dario Fo. Oggi attraversiamo l'oceano Atlantico e voliamo dritti nella città di Los Angeles.
Ho amato la prigione, ha raccontato lui riferendosi ai 4 mesi trascorsi nel carcere di quella città. Pensavo che non dovevo fare interviste, non dovevo rispondere al telefono, solo la pace e il silenzio totali.
Una pace e un silenzio non proprio frutto di una libera scelta. Entrato in prigione il 20 maggio del 1998 per aver picchiato l'allora moglie Pamela Anderson, nella sua cella di circa 5 metri quadrati doveva necessariamente alloggiare da solo. Per questioni di sicurezza non gli era permesso avere contatti ordinari con gli altri detenuti. Come aveva spiegato un addetto ai lavori, nessuno può picchiare una dea come Pamela senza che qualcuno cerchi di farlo fuori. I suoi amici saranno gli scarafaggi, aveva aggiunto.
Varie volte lui ha avuto problemi con la giustizia per avere incitato la folla ad aggredire una guardia giurata di colore durante un concerto o per aver esibito una svastica tatuata sul braccio. Ma l'unica esperienza autentica di prigionia è stata quella di Los Angeles, durata dal 20 maggio al 9 agosto del 98. Quando aveva aggredito la famosa attrice e modella, la donna stava allattando uno dei loro figli. L'attenzione che Pamela dedicava ai due bambini era proprio, a suo dire, la causa scatenante della gelosia del marito.
Lui odiava fin da piccolo il silenzio durante le discussioni. Non sopportava che i genitori non rispondessero a una sua domanda, anche la più stupida delle domande. Quella sera lui e Pamela stavano litigando. Lei non rispondeva, si era chiusa nel silenzio. Lui era andato su tutte le furie, aveva iniziato a devastare la casa. Pamela ha sostenuto di essere stata brutalmente picchiata. Nella versione di lui, i due si erano invece reciprocamente percossi e la donna non si era che rotta un'unghia.
Lei chiamò la polizia, che arrivò a sirene spiegate. Gli agenti caricarono l'uomo in macchina e guidarono fuori dal vialetto della casa. In preda al panico, lui domandò dove lo stessero conducendo. Di nuovo la risposta fu il silenzio. Perse la testa, cominciò a sbattere il capo contro la grata di separazione tra i sedili anteriori e posteriori, urlando ai poliziotti affinché gli rivolgessero la parola. Ero tornato bambino perché ancora una volta mi punivano con il silenzio e il silenzio è uguale alla morte.
I giudici prestarono fede a Pamela Anderson. L'uomo fu condannato a 6 mesi di carcere, dei quali ne scontò 4, nonché a 3 anni di libertà condizionata e a sottoporsi a un programma di riabilitazione. Pamela e il marito, protagonisti di una vicenda matrimoniale tumultuosa, divorziarono mentre lui era in galera, sebbene più di un riavvicinamento tra i due si vedrà in seguito.
Ho amato la prigione. Chissà quanto c'era di vero in quell'affermazione. La sua cella non era davvero una stanza d'albergo. Da lì poteva uscire solo 2 o 3 volte alla settimana per fare una doccia, un paio di volte per qualche esercizio fisico e un altro paio per ricevere visite.
Il caso volle che la piccola e lurida cella da lui abitata fosse la stessa dove in passato aveva alloggiato uno dei fratelli Menendez, uno dei due ragazzi che nell'agosto dell'89 avevano ucciso i loro ricchi genitori. Il lugubre fantasma di quella presenza si univa alla compagnia degli scarafaggi.
La sera le luci erano spente alle 9, sveglia alle 5:30 di mattina come per tutti. Una volta a settimana, ogni giovedì, mi portavano fuori in una gabbia sul tetto. Si potevano vedere un pezzetto di cielo e un po' di sole, racconterà. Mi ci portavano sempre verso la fine della giornata, così vedevo il tramonto o una parte di esso. Sedevo là con le lacrime che mi colavano sul viso.
In galera aveva il tempo per pensare e per scrivere canzoni. Iniziò a lavorare a Methods of Mayhem, l'album di debutto dell'omonima band, cui ha dato vita proprio in quel periodo, in un momento di allontanamento dal suo vero gruppo. Mentre ero in carcere, ascoltavo tantissima dance. Quando mi venivano in mente delle idee per una canzone, chiamavo a casa mia per registrarle sulla segreteria telefonica. Siccome in prigione non avevo soldi, facevo telefonate a carico del destinatario. Quando mi hanno rilasciato, sono tornato a casa e ho trovato una bolletta astronomica.
Ha anche raccontato di strumenti rudimentali da lui costruiti in prigione. Alcuni detenuti passavano il tempo a fabbricare coltelli, arrotolando per ore e ore un giornale, sempre più strettamente, fino a quando la carta non ridiventava legno. Ci si poteva pugnalare qualcuno. Lui invece creava percussioni con i contenitori del cibo. Per bacchette c'erano le matite e altri piccoli oggetti permessi. Mentre me ne stavo là a picchiare le matite sulla scodella, mi resi conto che avevo compiuto un ciclo completo e a 36 anni stavo facendo esattamente quello che facevo a 3, quando mi ero costruito una batteria con le pentole dei miei.
Il primo album della sua band è del 1981. Il titolo è Too Fast for Love. È da qui che ci ascoltiamo questo brano. La canzone si chiama Piece of Your Action. Lui è Tommy Lee, la mitica batteria dei Motley Crue.
action, siamo con i Motley Crue in questa puntata di Jailhouse Rock, heavy metal band californiana dalle vendite stratosferiche. I Motley Crue si sono formati a Los Angeles nei primissimi anni 80. Il batterista Tommy Lee è tra i fondatori del gruppo assieme al bassista Nikki Sixx. La band si è ampiamente guadagnata il diritto a comparire a Jailhouse Rock anche al di là dell'episodio che abbiamo raccontato nell'introduzione a questa puntata. Tutti i componenti della band hanno avuto guai con la giustizia dovuti al loro stile di vita estremo. Sono 9 gli album in studio pubblicati dai Motley Crue, l'ultimo risale al 2008. Quindi oramai un po' di tempo fa, nel 2013 sembrava che si dovessero sciogliere, poi 2 anni dopo suonarono alla fine del 2015 quello che doveva essere il loro ultimo concerto, ma poi nel 2019 hanno annunciato una reunion. Il primo album in studio, come abbiamo detto, da cui abbiamo ascoltato questo il primo brano di questa puntata, è uscito nel novembre 1981, Too Fast for Love, ed è disco di platino come molti dei successivi. Il secondo album dei Motley Crue è datato 1983, il titolo è Shout at the Devil, ha ben 4 dischi di platino. È da qui che ci ascoltiamo Too Young to Fall in Love.
Open your eyes, it's like burning dice.
Young to Fall in Love con i Motley Crue in questa puntata di Jailhouse Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, studio con me come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. Vi ricordate i fatti di Santa Maria Capua Vetere dell'aprile del 2020, quando eravamo tutti quanti chiusi in casa per il lockdown? Vi ricordate il video che potete ancora di nuovo trovare in internet, le videocamere interne a quel carcere?
Che per fortuna il magistrato di sorveglianza Marco Puglia aveva prontamente sequestrato per evitare che venissero manomessi, immagini che mostravano una violenta ritorsione contro un gruppo di detenuti che aveva messo in atto una pacifica protesta dovuta alla scoperta che c'era un malato di Covid in carcere. Ecco, Antigone fece la denuncia alla procura ai tempi del lockdown, perché avevamo avuto tante segnalazioni di quello che era successo. Adesso al processo ci sono i nostri avvocati. Antigone è parte civile nel processo. Uno di loro è Luigi Romano, al quale abbiamo chiesto di aggiornarci su quanto sta accadendo in aula. Sentiamo cosa ha raccontato ai microfoni di Jailhouse Rock. Luigi Romano, ci fai un quadro dello stato delle cose per quanto riguarda Santa Maria Capua Vetere e il procedimento penale?
Sì. Certo, allora il procedimento penale sui fatti di Santa Maria Capua Vetere è diviso chiaramente in due tronconi. Il primo, che riguarda principalmente le due posizioni di due poliziotti che hanno, diciamo, un ruolo marginale all'interno della perquisizione del giorno 6 e dei fatti successivi, e l'abbreviato sarà deciso nelle prossime settimane, praticamente siamo alle battute conclusive. E poi c'è il troncone l'ordinario, quello, diciamo, in corte d'assise a Santa Maria Capua Vetere. Il troncone ordinario è arrivato alla fase, diciamo, del dibattimentale piena, quindi abbiamo sentito i primi testimoni.
Quanti sono gli imputati?
Gli imputati sono 108 in totale.
Quasi tutti poliziotti, vanno... giusto?
La maggior parte sono poliziotti, altri sono, poi ci sono praticamente gli apici della catena di comando dell'amministrazione penitenziaria regionale e territoriale, nel senso afferente al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Senti, quindi direttore...
Vai, scusami, continuo, ti ho interrotto.
Direttore, provveditore, chiaramente, e poi ci sono altri, però questo è proprio, sono due o tre posizioni, sono minime, ci sono anche i medici dentro a questa
Senti,
vicenda.
Ricordiamo un attimo qual è il ruolo di Antigone in questa questione.
Sì, Antigone dall'inizio, possiamo dire, ha seguito la vicenda proprio dagli inizi, dalle prime segnalazioni che arrivavano nelle mail sia, diciamo, di Antigone nazionale sia alla mail regionale, quindi vari riferimenti, e ha prodotto un esposto. Un esposto che è stato, diciamo, tra i primi ad arrivare in segreteria alla procura, e nel frattempo, quindi, dopo le indagini, con l'avvio del procedimento si è costituita parte civile all'interno del processo stesso, sia nel troncone, diciamo, dell'abbreviato, sia nell'ordinario, per chiaramente avere un ruolo, così, per essere anche all'interno del processo e per far sì che sia fatta chiarezza su quelle che sono le responsabilità dei singoli che hanno agito in quella circostanza.
Io ricordo quei giorni concitatissimi in cui eravamo tutti chiusi in casa, noi avevamo la linea telefonica dell'ufficio, l'ufficio ovviamente era chiuso, l'ufficio di Antigone è deviata sui nostri cellulari, e cominciarono ad arrivare le segnalazioni tutte concordanti da una serie di figure, parenti eccetera, su quanto era accaduto quel giorno nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Io lo ricordo da remoto, ricordo che poi scrivemmo l'esposto, lo mandammo 10 giorni dopo i fatti. Tu eri lì e l'hai raccontato poi nel tuo libro. Che cosa ti ricordi di quei giorni?
Sì, in pratica erano dei giorni un po' particolari, nel senso che noi avevamo un contatto diretto con con il provveditorato e l'amministrazione penitenziaria, perché aveva istituito un tavolo telematico. Allora era proprio l'inizio delle riunioni online, non si conosceva neanche la piattaforma, quindi però la condivisione era costante con gli organi istituzionali per capire quali erano i problemi, come potevamo sopperire a delle difficoltà che si stavano creando, anche se poi ad un certo punto le questioni iniziarono a complicarsi già dalle prime rivolte, quindi dai primi giorni del Covid, ma in particolare a Santa Maria Capua Vetere la questione, le segnalazioni erano abbastanza gravi e in massa c'erano state riportate dai parenti, che sono stati, possiamo dire, i primi a muoversi, manifestando proprio fuori all'esterno del carcere in difesa dei loro familiari reclusi.
Senti, qua siamo in un mega processo per tortura, ci sei te, sei dentro, c'è l'altra tua collega, avvocata Simona Filippi, all'interno di questo stesso processo. Quanto questo processo per tortura, e poi ci dirai anche per omicidio, ma quanto è un processo complicato? Quanto che aria si respira in quelle giornate, in quelle udienze?
È un processo molto teso, perché è un processo che ha toccato dei ruoli importanti all'interno dell'amministrazione penitenziaria regionale, e soprattutto proprio per aver toccato dei ruoli apicali è chiaro che le difese, che in questo caso degli imputati, di una parte degli imputati, sono delle difese estremamente tecniche, che chiaramente irrigidiscono il dibattito processuale, da un lato. Dall'altro lato è un processo teso perché anche le posizioni tra gli imputati sono divise, cioè da una parte ci sono tra virgolette i colletti bianchi, dall'altra parte ci sono gli agenti in divisa, e entrambi sono portatori di una strategia processuale conflittuale, perché gli uni si sentono, i poliziotti in questo caso, si sentono strumentalizzati dagli apici, diciamo, dell'amministrazione, e invece viceversa gli apici dell'amministrazione rivendicano un ruolo direttivo di una perquisizione legittima che poi ha avuto un decorso diverso rispetto a come era stato progettato. Chiaramente più sono le strategie processuali, maggiori sono, diciamo, le potenze delle difese che possono esplicarsi nel dibattito processuale, più è teso.
Senti, è estremamente Luigi, e poi c'è un morto, vogliamo così in brevissimo sintesi raccontare ai nostri radioascoltatori questa storia, in che modo è andata a finire in questo processo?
Sì, Hakimi è praticamente una, possiamo dire, l'esempio del soggetto detenuto nelle nostre carceri, quindi una persona che proviene da un contesto poverissimo, che ha un lungo trascorso carcerario, perché arriva dall'Algeria, arriva con un barcone dall'Algeria, entra in Italia da clandestino e incontra chiaramente la forma del controllo penale, e quindi entra nel circuito carcerario. Nel circuito carcerario, oltre, diciamo, alla fragilità sociale, si manifesta anche una fragilità di tipo psichiatrico, e arriva a Santa Maria Capua Vetere nel reparto Nilo, quindi tra i detenuti comuni, perché chiaramente il processo attiene a delle violenze che hanno subito i detenuti comuni del Nilo. Hakimi è l'unico, tra l'altro, nella storia della perquisizione straordinaria ad aver risposto ad una violenza subita da un gruppo di detenuti. Viene trasportato, come i 14 detenuti che sono stati individuati come i sobillatori della protesta precedente, quella del 5, quella che rivendicava le mascherine, il colloquio con la magistratura di sorveglianza. Questi 14 detenuti vengono prelevati, vengono individuati attraverso delle fotosegnaletiche, cioè una riunione preordinativa di come doveva essere poi organizzata. Questo ci è stato raccontato proprio ultimamente dalla testimonianza del carabiniere che si è occupato di verificare tutte le 70 ore di registrato delle videoregistrazioni. Viene prelevato dalla sua cella, viene portato nell'area della socialità e poi confluisce nel reparto Danubio, che è un reparto di isolamento, e lì viene lasciato, in sostanza viene lasciato morire si suiciderà con dei farmaci. E chiaramente questa condotta omissiva è oggetto di accertamento da parte della Corte d'Assise, ma in realtà l'omicidio di questo povero Cristo, perché Hakimi era proprio un povero Cristo, è anche oggetto di un'ulteriore contestazione, cioè dell'aggravante dell'evento morte nel reato più grave, che è quello di tortura, rispetto all'omicidio.
E voi come legali siete in contatto con la famiglia, come legali è? No, giusto?
Sì. C'è una volontaria che si occupa di poter condividere quelli che sono i contatti con i tre familiari, che è il padre, la mamma e il fratello. Vengono da un contesto molto povero e quindi è proprio difficile riuscirsi a mettere in contatto con loro. Non hanno a disposizione una connessione, non hanno a disposizione un computer e soprattutto alcuni di loro non hanno neanche una casa. Quindi diciamo c'è questa... siamo riusciti ad ottenere, Simona in realtà è riuscita ad ottenere un contatto fidato di una persona che si sta muovendo veramente con enorme amore nei confronti di tutta questa vicenda, che ha colpito molti in Algeria sicuramente, cioè si è dibattuto moltissimo, ma che sostanzialmente il profilo anche, cioè la possibilità dei familiari di capire che cosa sta accadendo in Italia è difficile, perché vengono appunto da un contesto molto lontano da quello da cui siamo abituati a vedere.
Senti Luigi, un grande impazzimento generale quel giorno, quel 6 di aprile del 2020, veramente una mattanza, ma che idea ti sei fatto stando lì in quell'aula? È stato un impazzimento o è stata una scelta razionale in quel momento del sistema?
Io penso che sia stata una scelta, penso che sia stata una scelta razionale, non sia stato un impazzimento, e non è difficile immaginarla come un eccesso di violenza rispetto ad una prospettazione organizzata, perché quella perquisizione straordinaria nascondeva in realtà un'esigenza, che era quella di una vendetta. E quindi dall'inizio il termine perquisizione straordinaria era un'espressione burocratica per mascherare invece l'obiettivo di una rappresaglia a freddo, lo dicono tutti, lo dicono stesso gli imputati che sono stati ascoltati in sede di interrogatorio di garanzia, loro affermano in maniera del tutto quasi lucida che in realtà bisognava dare un segnale forte ai detenuti contenuti nel reparto Nilo, e che quindi questo segnale doveva avvenire dopo un mese di sicuramente stress per tutti i soggetti coinvolti all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere, dagli educatori, ai medici, al personale di polizia penitenziaria e quindi anche ai detenuti, in una fase difficilissima per noi, per il nostro paese. La perquisizione straordinaria però, per avere poi quell'obiettivo, quindi della rappresaglia, della vendetta, è stata condotta con dei metodi violenti e aberranti.
Ti faccio un'ultima domanda. Il governo ha detto di voler cambiare, all'inizio ha detto abolire, poi si è corretto, ha detto di voler cambiare la legge che nel 2017 ha introdotto il reato di tortura nel codice penale italiano. Ufficialmente dice di volerlo fare per avvicinarsi, andare incontro alla definizione che di tortura danno le Nazioni Unite. Se cambiasse in questo senso, che fine farebbe secondo te, se farebbe una fine, non lo so, il processo di Santa Maria Capua Vetere?
Ci troveremmo davanti ad un'ipotesi sicuramente di enorme indebolimento della portata dell'accusa, che si troverebbe quindi a dover completamente riconfigurare probabilmente il tipo di contestazione. È chiaro che il processo già di per sé ha delle difficoltà sotto il profilo giuridico, sia per l'elemento soggettivo, che dovrebbe in questo caso essere dimostrato dall'inizio della perquisizione fino a tutti poi gli episodi successivi. riformando la portata principale, perché poi in realtà la competenza si radica in corte d'assise proprio grazie all'articolo 613 bis, quindi noi siamo proprio per questo articolo
che è il reato di tortura, ricordiamolo,
il reato di tortura. Il reato di tortura, ci troveremmo di fronte ad una, non dico, dovremmo ricominciare da capo, cioè dovremmo ricominciare da capo a pensarlo giuridicamente.
Potrebbero arrivare un po' di prescrizioni riconfigurandolo al ribasso.
Certamente, sì, infatti non ti nego che, visto, immaginerete che l'aula sarà abbastanza affollata di imputati e colleghi, di difensori, qualcuno quando i titoli di giornali palesavano questa possibilità, è chiaro che diciamo non era proprio accolta con sfavore dai molti.
Infatti.
Era un'ipotesi.
Beh, diciamo, a processo in corso, al più grande processo europeo per tortura in corso, non è proprio un'uscita, chiamiamola così, di grande tenuta democratica. Luigi, grazie per quello che fai a Napoli e grazie per questa intervista.
Grazie a voi, grazie moltissimo.
Era l'avvocato Luigi Romano sul processo di Santa Maria Capua Vetere. Noi torniamo alla musica. Tommy Lee ha fatto anche delle esperienze da solista. Il primo suo album da solista, Never a Dull Moment, esce nel 2002. Il terzo e ultimo, Andro, è del 2020. Dal secondo album, dal titolo Tommy Land The Ride, del 2005, ci ascoltiamo Watch You Lose.
The last of you is left of me in my rearview memory. The bridge you burned is meant to be. I can't rebuild the rest of me. And I need just to see. That's why I'm coming back to watch you. Left me here, hung out to dry. A thousand tears, a thousand times. The shit you do is killing me. Since you've misused the best of me. And I need just to see. That's why I'm coming back to watch you.
Questa puntata di Jailhouse Rock che adesso entra in carcere. Arriva il giornale radio dal carcere, dalle carceri di Roma Rebibbia Nuovo Complesso e di Milano Bollate. Ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Telefonate nel limbo. Siamo ancora appesi alle loro decisioni, in una sorta di limbo, dove loro sono governo, DAP, direzione del carcere, tutti insomma. Ed ancora non sappiamo se a fine anno avremo o meno la possibilità di fare 4 telefonate a settimana ai nostri cari. possibilità che è stata prevista all'inizio della pandemia, ma che ora sembra ci verrà sottratta. Un tema che ovviamente non riguarda solo le Bibbie, ma come sappiamo tutti gli istituti di pena, visto in tante carceri ci sono state già le prime iniziative di protesta. È un tema enorme, questo del diritto alle telefonate. Chiunque si occupi di carcere sa che la possibilità di colloqui con i propri parenti, con i propri figli ed anche, perché no, con i propri avvocati aiuta a vivere meglio e a sopravvivere dentro una cella. Lo dicono gli psicologi, lo dicono tutti gli studi sulla materia, lo dicono le ricerche, tutte in base alle quali se aumentano le interazioni con i propri cari, con l'ambiente dalla quale si proviene, si limita di molto la recidiva. Un tema gigantesco dunque, delegato alla politica, alle scelte che si faranno, delegato ad un nuovo regolamento che magari potrebbe sposare la filosofia della quale si parlava nei giorni della pandemia. Ne usciremo migliori. Ricordate quante volte è stata pronunciata questa frase? Col diritto alle telefonate il carcere sarebbe di un millimetro migliore, più vivibile. Con un nuovo regolamento le persone private della libertà forse si sentirebbero meno sole. Quella solitudine che probabilmente è stata la prima causa degli 80 e passa suicidi in carcere solo l'anno scorso. Roberto Rebibbia, Roma.
Chi addestra chi? Proseguiamo nella nostra mini inchiesta sui detenuti e l'intelligenza artificiale. Lo facciamo, come abbiamo già spiegato nella scorsa puntata, affidando ad un volontario che cura con noi questa trasmissione le domande da rivolgere a ChatGPT. Con una piccola premessa però stavolta, questa. La discussione nel mondo sull'intelligenza artificiale è centrata soprattutto sui dati che la istruiscono. Sono tante ed autorevoli le denunce sul fatto che le informazioni dalle quali trae le sue conoscenze sono spesso segnate da pregiudizi, da razzismo, da sessismo. L'intelligenza artificiale, insomma, potrebbe essere stata addestrata con nozioni non vere, di parte, faziose. La domanda di oggi a ChatGPT riguarda il suo giudizio sulla limitazione delle telefonate per i detenuti, delle quali abbiamo già parlato. La risposta dell'intelligenza artificiale è stata: bisogna considerare il contesto nel quale queste limitazioni vengono introdotte. Le restrizioni alle telefonate potrebbero essere introdotte per mantenere la sicurezza all'interno del carcere, ad esempio per evitare che i detenuti comunicano con individui esterni al fine di organizzare attività illegali. Ora, come sanno tutti, non c'è stata una sola indagine che abbia raccontato che una chiamata, una videochiamata, che peraltro possono essere controllate, sia stata usata per organizzare rapine, omicidi, fughe e quant'altro. Ed allora anche a noi viene il dubbio che su questi argomenti ChatGPT sia stata addestrata solo con le informazioni e coi dati forniti dalle direzioni delle carceri, dai governi, dai ministri o chi per loro. E se questo è il futuro, non c'è da stare allegri. Redazione Radio Roma Rebibbia. Abbiamo un destino americano? Una piccola notizia che non c'era su alcun media italiano. Una piccola notizia dalla California che ci è stata segnalata. Una piccola notizia che ci racconta tanto, però, su come sono costretti a vivere i detenuti nelle carceri USA. Anche in questo caso il tema sono le possibilità di comunicazione con l'esterno, con i propri familiari. L'agenzia californiana che dovrebbe controllare come funzionano i servizi pubblici affidati ai privati, si chiama PUC, ha infatti deciso di aprire un'inchiesta sugli istituti di pena nello stato meridionale statunitense, perché si è scoperto che in molte contee le direzioni delle carceri non hanno ripristinato i colloqui di persona dopo la pandemia, sostituendoli con videochiamate. Lo stesso avviene anche in altri stati, tanto che oltre 600 istituti in tutta l'America hanno abolito le visite di persona. Anche chi si presenta ai cancelli del carcere parla col detenuto solo attraverso uno schermo. Le parole sono state sostituite, filtrate da un computer. Videochiamate che però costano e costano tanto. In California, infatti, una sola società, si chiama Securus, ha l'appalto per tutte le videochiamate, che possono costare la cifra spaventosa di $14 al minuto, più di 12 euro, e non tutti se li possono permettere. Una tariffa esageratamente gonfiata, al punto che l'organismo di controllo californiano è dovuto intervenire, ed è potuto intervenire solo lì, perché le leggi volute da Trump impediscono che lo stesso avvenga negli altri stati. Ma non è tutto, perché la prima indagine ha già svelata, come riporta l'EFF, una delle più autorevoli associazioni per i diritti digitali, che per vincere l'appalto la Securus versa solo nella contea di Los Angeles $15 milioni all'anno. Spese di commissione le hanno chiamate, soldi che qualcuno, come appunto l'EFF, definisce tangenti. Questa è la mostruosa situazione in tanta parte degli States, il paese col più alto numero di detenuti al mondo, che tiene in carcere più persone di qualsiasi nazione nella storia. Sì, più di quanti ce ne siano state nell'ex URSS, più della Cina, più del Sudafrica all'epoca dell'apartheid. Ecco, non vorremmo che la ventilata riduzione delle nostre telefonate fosse la premessa per poi arrivare ad una situazione americana. Redazione Radio Re Bibbia.
Molte associazioni che lavorano con le sezioni femminili denunciano come il carcere sia immaginato e organizzato intorno a un paradigma maschile, come se le donne in carcere non ci fossero. È stato recentemente presentato l'Osservatorio Antigone sulla detenzione femminile, un tema che troppo spesso viene considerato marginale, forse guardando la percentuale minoritaria, il 4,2%, di detenute femminili all'interno delle carceri italiane. L'associazione Antigone ha messo a punto un decalogo con 10 proposte per colmare la diversità di genere nei penitenziari italiani. Alcune richiedono un intervento legislativo, altre meramente amministrativo. In particolare ci si concentra sulla salute fisica e mentale delle donne detenute e su temi delicati come la violenza di genere che molte delle detenute hanno subito prima e durante la carcerazione. Ha fatto discutere moltissimo la proposta del senatore di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli, secondo il quale si dovrebbe togliere a tutte le donne condannate con sentenza definitiva la patria potestà, cioè la responsabilità genitoriale, come se l'aver commesso un reato da parte di una donna avesse una gravità maggiore di quella di un uomo. Un segno di quanto strada si debba ancora fare per rompere gli schemi culturali e sociali che pervadono la nostra collettività. Il carcere di Bollate ospita una sezione femminile con più di 100 detenute, separata da quella maschile non solo negli spazi detentivi, ma anche spesso emarginata rispetto alle attività culturali, sportive e lavorative, che si fanno rigorosamente divise da quella dei maschi. Esistono anche problemi più meramente pratici, come ad esempio la mancanza di una o un ginecologo tra gli specialisti della struttura. Su questo punto, a breve, comunque, la direzione sanitaria ha promesso che interverrà. Recentemente abbiamo ospitato a Bollate Carlotta Cossutta ed Elisa Virgili, due ricercatrici rispettivamente della Normale di Pisa e dell'Università Statale di Milano sulle tematiche di genere. Abbiamo chiesto a loro se riuscissero a immaginare un carcere a misura di donna. Vediamo cosa ci hanno risposto.
Allora, premesso che, se devo essere sincera, penso che il carcere non abbia senso praticamente per nessuno, quindi questo che siano maschi o femmine indipendente, e anche tenendo conto che il fatto che siano divisi le carceri maschili e femminili è una cosa abbastanza recente, cioè i primi esperimenti sono nella metà dell'Ottocento negli Stati Uniti, che abbiamo studiato con Tocqueville, quindi anche questo potrebbe essere messo in discussione. Quindi, fermo restando che il carcere non ci dovrebbe essere, la prima cosa che mi viene in mente è che ogni ricerca, almeno quelle poche che ho letto io che non sono un'esperta, sulla detenzione femminile mettono in luce come le donne che sono lì recluse spesso hanno vissuto delle forme di violenza di genere quando erano fuori, che siano forme di violenza familiare, che siano forme di violenza sessuale, che siano forme di discriminazione di qualche tipo. Allora forse pensare dei percorsi perché queste donne siano in grado di riconoscere la violenza e in grado di reagire sarebbe sicuramente una cosa che potrebbe essere utile. L'altra questione che, e questo però sia per le carceri maschili che per le carceri femminili, la questione di garantire una forma di relazionalità con l'esterno che al momento non è garantita, che soprattutto per la nostra società che ancora, in cui ancora a prendersi cura dei figli sono le madri, servirebbe a smontare quella opposizione che al momento c'è molto forte, per cui o rinunci ai tuoi figli o li tieni con te dentro alle carceri, che è, come dire, un dilemma credo irrisolvibile per ogni madre, no? Perché nessuna delle due soluzioni è ottimale. Infine, magari pensare a quello spazio come uno spazio, ma questo è proprio in un altro mondo, in un'altra società, per permettere loro anche di decostruire alcuni dei ruoli di genere che si sono sentiti attribuiti. Cioè io penso anche, no? Forse può essere un periodo in cui una donna per la prima volta nella sua vita sperimenta la non necessità di svolgere lavoro di cura e domestico. Lì dentro che spazi ci potrebbero essere? Non si sa, però suggestioni.
Ah, sono d'accordo con quanto hai detto, mi è molto difficile pensare a come modificare una struttura che non, insomma, che se potessi immaginare non esisterebbe, insomma, è molto difficile capire come, soprattutto immaginarla con una divisione di genere. Cioè, forse la domanda è, e non ho una risposta vera, è perché sono così divisi, che chiaramente sono, cioè, perché hai pensato, perché la società è divisa così, lo dicevamo prima, e forse per alcune forme di tutela, però sì, quello che mi viene da dire è più che pensare a come costruirlo, pensare come aprirlo, forse sì.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, a Bollate rimaniamo, arrivano i nostri amici, collaboratori musicisti con la loro interpretazione dei Motley Crue, il brano che ci propongono da Theater of Pain, terzo album in studio della band del 1985, anch'esso si è guadagnato 4 dischi di platino, una delle più belle e più note canzoni del gruppo, ci ascoltiamo Home Sweet Home, a Bollate, io lascio il microfono.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jealous Rock, un caloroso saluto ai nostri radioascoltatori, a Susanna e Patrizio, e quest'oggi proviamo una cover dei Motley Crue. Motley Crue.
E andiamo.
E facciamo qualcosa di inedito, improvvisiamo. Ciccio, anziché la tastiera, ha preso 2 bacchette. Non
Brava,
lo... Dov'è che le hai prese quelle bacchette?
Due
bacchette. Doc con un campanello, che un campanaccio. Omar alla conga, Giuliano, avete sentito, ai tamburellini. Ci proviamo, ragazzi. Vediamo. Faccio io l'intro perché sennò qua ci perdiamo e non so più dove andare. You know I'm a dreamer. To run away, I said I wanna come home alone. Just when things smell right, it doesn't mean they're always wrong. The city is on
a cantare non erano ovviamente i Motley Crue, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Arriva un altro grande amico di Jailhouse Rock, che in questi anni, settimana dopo settimana, ci ha raccontato la pena del carcere e dell'ergastolo. È Carmelo Musumeci dalla sua rubrica L'ergastolano.
Il dibattito sulla mafia ha preso una strana piega, prevale la superficialità. Si sa, i mass media danno notizie, ma non fanno informazione corretta. Per questo l'opinione pubblica è scarsamente mal informata sulla giustizia, sulle carceri e sulla criminalità organizzata. In questo periodo gli organi di informazione si occupano principalmente di mafia e antimafia e spesso lo fanno così male che non si capisce se sono peggio i mafiosi o certi professionisti dell'antimafia. Non tutti, perché non bisogna mai generalizzare. Per questo consiglio spesso di informarsi, ma subito dopo di ragionare con la propria testa.
L'ergastolano Carmelo Musumeci.
Nei giorni scorsi, nel carcere di Augusta sono morti due detenuti, uno dopo l'altro, entrambi erano in sciopero della fame, uno per 40 giorni, l'altro era in sciopero della fame da 2 mesi. Uno era italiano, l'altro era russo. Due persone di cui non sappiamo neanche i nomi, anonime. E anonime sono rimaste perché la loro protesta è stata una protesta sorda, nel senso che a nessuno è stata data la possibilità di poterne parlare. Di queste morti per sciopero della fame lo abbiamo saputo solo dopo che sono avvenute. E prima non sapevamo neanche che questo sciopero fosse in piena esecuzione. Cosa significa tutto questo? Significa che in realtà molte volte all'interno degli istituti penitenziari regna l'oblio, regna la totale incapacità di ascoltare in profondità le persone. Lo sciopero della fame non deve essere vissuto dalle istituzioni come un ricatto, come qualcosa di cui temere, perché poi si può aver paura che anche altri facciano lo stesso per ottenere piccole o grandi cose. Invece no, lo sciopero della fame deve essere come ogni altra protesta, come ogni altro malessere nella vita penitenziaria in un luogo chiuso, qual è la vita penitenziaria, essere adeguatamente preso in considerazione, non per assecondare le richieste, ma per ascoltare, cioè in carcere è molto importante praticare l'arte dell'ascolto. E noi ora facciamo un grande salto in avanti. Abbiamo tempo per ascoltare insieme solo un ultimo brano. Questo è un singolo estratto dall'omonimo album, che è l'ultimo del gruppo uscito nel 2008. Suona Tommy Lee, rientrato dopo aver lasciato la band per un periodo. Questa è Saints of Los Angeles.
Crime!
Saints of Los Angeles, i Motley Crue e Jailhouse Rock finisce qui. Durante la settimana potete seguirci sui nostri canali sociali, ci trovate su Facebook, su Twitter e su Instagram, così come potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it. Jailhouse Rock, suoni suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché come abbiamo visto poco fa in questa puntata parlando di Santa Maria Capua Vetere, in carcere a volte si può anche venire suonati. Noi ringraziamo Mauro De Santis per la sua preziosa regia, l'augurio per tutti gli ascoltatori è quello di una buona settimana, un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Colnella.